State ascoltando SBS Italian.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla.
E questa era la notte prima degli esami, insomma le prime note care a tanti di noi e tante di noi. Però forse pensavo proprio ieri, Carlo, che la notte prima degli esami per i ragazzi italiani almeno quest'anno forse sarà un po' meno piena di attese, lacrime e preghiere, perché il Consiglio dei Ministri 3 giorni fa ha approvato proprio un decreto legge sulla scuola presentato dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina.
Oh, quindi per questo decreto, per capire il futuro degli esami degli studenti delle superiori, bisognerà aspettare il 18 maggio. Se si tornasse a scuola entro questa data, i ragazzi e le ragazze saranno valutati da una commissione interna e da un presidente esterno, una cosiddetta maturità light, altrimenti i ragazzi faranno soltanto un esame orale a distanza via computer o tablet.
Insomma, il destino dei maturandi quest'anno rimane ancora sospeso per quanto riguarda la situazione in Italia, però pare che ovviamente prima di settembre almeno le scuole non riapriranno. Però questa mattina noi vogliamo concentrarci su quello che succede in Australia, dove il ministro dell'istruzione Dan Tehan ha dichiarato che a tutti gli studenti dell'anno 12 verrà dato un certificato per proseguire gli studi in università, istituti professionali oppure iniziare a lavorare. Ma intanto, Carlo, che cosa succede nelle aule?
Giusto, cosa succede, visto che il governo del Victoria ha appena dichiarato che dopo le 2 settimane di vacanze si riprenderà online. Le scuole saranno aperte con numeri ristretti soltanto per i lavoratori non essenziali, cioè per i lavoratori essenziali, per i figli dei lavoratori essenziali che andranno nelle scuole, che però seguiranno le lezioni via computer. Insomma, tanta confusione, anche per gli altri stati che, insomma, non si sa ancora in che punto del guado sono. Noi ne parliamo al 1300 799 626 con voi. Allora, raccontateci proprio come state vivendo questi momenti, come vi state approcciando al prossimo futuro della scuola italiana in Australia. Siete tra i genitori che hanno deciso di lasciare i figli a casa nonostante in alcuni casi le scuole siano rimaste aperte? I vostri ragazzi stanno già sperimentando le lezioni da remoto, e anche gli insegnanti, come vi state adattando ai continui cambiamenti?
E cominciamo questa mattina con un ospite. Andiamo in New South Wales, dove il primo term finisce proprio oggi. Le lezioni riprenderanno tra il 27 e il 28 aprile, ma nel frattempo, tra l'altro, una notizia proprio di ieri: il ministro della Sanità ha confermato 3 casi di contagi nel personale di 3 scuole in New South Wales, appunto, dicevamo. Però questa mattina abbiamo un ospite in diretta che ci aiuterà a capire come ci si sta apprestando alle prossime settimane, alle prossime sfide a scuola, e ci colleghiamo con la preside della scuola bilingue di Sydney, Sara Vilella. Sara Vilella, buongiorno, ben trovata in ascolto. Sentiamo un po' di eco, purtroppo.
Buongiorno.
Buongiorno Sara. Allora, avete indicazione su quello che succederà poi dal 27 aprile in poi?
Allora, ancora non è stata presa una decisione dal nostro premier, però tutte le scuole si sono attivate per trovare alternative. E infatti, se il 27 aprile si torna a scuola, siamo pronti, come sempre. E invece, se non si torna a scuola, siamo pronti a gestire una formazione a distanza, cosa che facciamo adesso già dal 23 marzo. Ci siamo attivati per offrire i nostri programmi agli alunni.
Ecco, si è chiesto veramente tanto agli insegnanti, veramente giù il cappello, perché un passaggio al remoto, in un certo senso improvvisato, perché una roba che in condizioni normali ci metteresti probabilmente anni per deciderlo, è stato detto fatelo.
Devo dire che noi ci siamo attivati già dalla fine di gennaio perché la prima notizia del contagio del coronavirus è arrivata a gennaio e noi ci siamo riuniti come scuola, ma anche come ente. La Scuola Italiana Bilingue fa parte del COAVIT di Sydney, e lì insieme al direttore e la responsabile dei servizi sociali e io responsabile della scuola abbiamo preparato quello che viene chiamato un contingency plan per ogni eventualità. E anche lì abbiamo pensato alla scuola e quello che potrebbe succedere, quindi è una cosa che abbiamo attivato già da gennaio, e c'è anche da dire che utilizziamo molto comunque il software nella scuola.
Insomma, state correndo ai ripari, però siete pronti a farlo. Tra l'altro, proprio il New South Wales preside la Premier Gladys Berejiklian aveva invitato qualche giorno fa a tenere a casa gli studenti e le studentesse, ma nel frattempo in effetti le scuole pubbliche rimanevano aperte. Come vi siete trovati a gestire questa questione, in particolare anche la comunicazione con le famiglie?
Abbiamo del software che utilizziamo, degli app per comunicare immediatamente con le nostre famiglie, i nostri alunni, e quindi la scuola è rimasta aperta, soprattutto per i ragazzi, i genitori che devono lavorare. Ogni giorno abbiamo circa, dal 23 marzo abbiamo circa 10 alunni a scuola, sono figli di infermieri, medici, assistenti sociali, altri insegnanti che lavorano. E quindi fanno lezione a scuola e invece chi è a casa segue le lezioni online tramite vari programmi.
Allora, ringraziamo per questa mattina la preside della Scuola Bilingue di Sydney. Grazie mille, ovviamente in bocca al lupo per le prossime sfide che vi troverete ad affrontare.
Grazie allora a Sara Bilella che ci parlava da Sydney. Insomma, 1300 799 626, voi genitori che state vivendo questi momenti con tutta la famiglia in casa, come vi state approcciando allo studio? Perché soprattutto per homeschooling non è una cosa semplice, bisogna prepararsi, bisogna soprattutto volerlo fare. Magari chi si trova costretto dalle circostanze a farlo non è facilissimo.
Assolutamente, anche bilanciare magari per i genitori che lavorano in remoto, il lavoro a casa, anche l'apprendimento dei figli, insomma è una sfida. 1300 799 626 è il numero da chiamare per raccontarci come sta andando a casa vostra. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con voi e con altri ospiti.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E quando sono le 8:47 noi rientriamo in diretta questa mattina con voi Francesca Valdinoci, Carlo Oreglia e in cabina di regia Shazim Mengici. Con voi ancora per una decina di minuti, le linee sono aperte al 1300 799 626 per parlare di scuola e il difficile equilibrio ad esempio per alcuni dei genitori probabilmente in ascolto. Ad esempio Carlo, tu che sei un essential worker, quindi devi comunque gestire una situazione non facilissima tra lavoro a casa, lavoro in ufficio e anche due meravigliose bimbe piccole che forse sono in ascolto, le salutiamo, che sono a casa e partecipano alle riunioni di SBS Italian adesso ormai insomma ogni giorno, sanno di che cosa si parla. Beh, come vivendo?
Ieri stavamo giocando a Peter Pan, io facevo Peter Pan e le mie bimbe facevano Capitan Uncino e Spugna, per cui cui stavi insegnando a chiamare spugna pendaglio da forca. Quindi era abbastanza divertente vederle.
Quelle parole italiane,
esatto,
che usi, insomma,
bene,
ogni giorno. Esatto. Ecco, no, quindi tu come la vedi?
In realtà io l'avevo bene, perché la mia partner è insegnante, per cui vedo anche da quel lato, e dal punto di vista degli insegnanti c'è molto stress, perché c'è la sensazione di essere, non dico mandati allo sbaraglio, però comunque di dover improvvisare un metodo di insegnamento che del quale non si conoscono sostanzialmente le basi, ma da remoto gli si dice: ecco la tecnologia, in un certo senso dovete imparare a farvela e dovete imparare a farvi le lezioni. È molto, secondo me, molto stressante per gli insegnanti.
E noi, a proposito, dal New South Wales ci spostiamo in Victoria, dove il premier Daniel Andrews ha annunciato che le scuole riapriranno mercoledì prossimo e ha incoraggiato gli studenti a riprendere le attività da remoto. Ma come dicevi anche tu, Carlo, giustamente, figlie degli essential workers e le persone, gli studenti soprattutto, che per varie ragioni avessero difficoltà con i corsi online, potranno tornare in aula. E noi chiediamo proprio ad un insegnante, nonché a una mamma, che è la nostra prossima ospite, come stia vivendo questo periodo di stress. Parliamo con Michela Pellizzon a Melbourne, una professoressa dello Scott College. Michela, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Michela. Stressata?
Ma diciamo che io sono una persona abbastanza positiva, quindi cerco di non essere stressata, però sicuramente sì, il modo in cui noi pensiamo alla scuola è cambiato. È cambiato completamente ed è cambiato molto velocemente. E come dicevate voi, ci è stato chiesto appunto di passare da un tipo di insegnamento ad un insegnamento a remoto, senza forse avere tutta la preparazione necessaria.
Anche perché mi viene insegnato da remoto, visto che non c'è anche il contatto visivo con un tecnico che ti sistema il computer, oppure con qualche insegnante, qualche corso di aggiornamento che vi spiegano come impostare una lezione.
Guarda, noi siamo stati fortunati, nel senso che anche noi, come per la scuola di Sydney, abbiamo iniziato a prepararci a quello che stava per arrivare, quindi di conseguenza abbiamo avuto tutta una serie di lezioni durante l'ora di pranzo, durante la merenda, quando invece di star tranquilli dovevamo andare appunto a queste presentazioni per cercare di capire un attimino quali strumenti potevamo usare per, in un certo senso, creare delle lezioni che comunque alla fine riuscissero a educare i nostri ragazzi.
Ecco, voi vi siete già confrontati con l'insegnamento da remoto negli ultimi giorni del trimestre scorso. Com'è andata?
Ma guarda, diciamo che noi il lunedì ci avevo detto: ok, oggi i ragazzi non arrivano, da domani dovete insegnare online per 4-5 giorni. Quindi c'è stato un po' di panico iniziale. E diciamo che alla fine dei 4 giorni tutti ci siamo detti che alla fine è stato probabilmente il modo migliore per imparare, perché sicuramente abbiamo fatto degli errori, però lo notavamo tutti che giorno dopo giorno, io lo dicevo ai miei ragazzi: guardate che brava che sto diventando, sto passando da uno screen all'altro, no? Così. Perché alla fine sì, è l'unico modo per imparare, alla fine è trovarsi in una situazione in cui
o nuoti o affoghi, sostanzialmente.
Esatto. E poi, per fortuna, avendo queste 2 settimane, che diciamo non sono state settimane di vacanza, ma sono state settimane in cui, parlando con tutti i miei amici insegnanti e colleghi, chiaramente siamo tutti nella stessa situazione, abbiamo guardato miliardi di video su come insegnare, su come creare la classe ideale, su cosa è importante tenere in considerazione. Quindi abbiamo fatto un corso intensivo di 2 settimane.
Ma come si svolge effettivamente poi la questione? Perché abbiamo detto, appunto, gli studenti sono invitati a rimanere a casa, ma alcuni andranno poi a scuola. Cioè, voi svolgerete le lezioni online con quegli studenti? Quegli studenti saranno in degli spazi separati? Insomma, da un punto di vista proprio dell'organizzazione,
logistico,
della didattica e anche logistico, come vi state organizzando?
Ma diciamo che c'è ancora poca chiarezza, diciamo che a una settimana dal nostro rientro non è tutto molto chiaro. Quello che ci è stato detto è che martedì abbiamo una giornata solo per gli insegnanti, senza ragazzi, gli studenti ritornano virtualmente a scuola mercoledì.
Aspetta, scusami, quindi voi martedì andrete a scuola?
No.
Anche questo da virtuale.
Una serie di meeting virtuali, esatto, all'interno dei vari dipartimenti. E poi l'idea sembrerebbe essere che noi faremo le lezioni online per tutti gli studenti. La maggior parte seguirà le lezioni da casa. Chi non può essere a casa per tutti i motivi che avete citato prima andrà a scuola e ci saranno probabilmente questi CAT, che sono quegli insegnanti che lavorano, diciamo, a giornata, che di solito vengono chiamati per fare le supplenze, che offriranno solo una sorta di supervisione, quindi non ci si aspetta che siano loro ad insegnare. Quindi anche i ragazzi a scuola seguiranno la lezione come se fossero a casa, ma invece si trovano a scuola e, leggevo proprio prima, chiaramente ci saranno tutte queste idee della distanza tra gli studenti, magari delle entrate ad orari diversi, eccetera, eccetera. Quindi,
ecco,
sì,
sono contenti i cosiddetti CRT di andare a scuola mentre tutti gli altri sono in isolamento?
Ma sai,
hanno tirato fuori la pagliuzza più corta?
Non lo so, guarda, ripeto, non è stato confermato, però alla fine, sai, secondo me ci sono degli insegnanti che si trovano magari in condizioni meno vulnerabili. E ci sono tanti insegnanti che sono in situazioni più difficili. I sindacati dicono, sai, per le persone ad esempio al di sopra di una certa età o per le persone che vivono delle situazioni particolari a casa, chiaramente hanno l'opzione di lavorare da casa.
Ecco, ti leggo un messaggio, perché tu appunto sei dello Scotch College, quindi scuola privata di alto livello in Victoria. C'è arrivato un messaggio che dice in inglese: le scuole pubbliche non possono permettersi i cosiddetti CRTs, cioè le persone da far venire in questa situazione, per cui dovranno utilizzare insegnanti normali. Insomma, ritieni che possano esserci anche delle differenze tra pubbliche e private sulla risposta a questa crisi?
Ma allora, come dicevo prima, l'idea è questa del CRT. Chiaramente questa idea non è stata confermata dalla mia scuola, quindi può essere benissimo che ci viene detto di fare a turno e tranne per quelli che hanno delle situazioni particolari, magari tutti gli altri devono andare a scuola a giornate diverse. Sicuramente è impensabile essere in classe, che tu insegni tutte le tue lezioni e allo stesso tempo fare la supervisione di altri ragazzi.
Chiaramente.
Questa non è un'opzione.
Michela, intanto grazie per averci fatto entrare in aula anche qui da remoto stamattina e ovviamente in bocca al lupo per il prossimo term.
Grazie mille, crepi il lupo.
Grazie, questa era Michela Pellizzon. L'avresti mai pensato di dire grazie per averci fatto entrare in un'aula? Manco morti. Grazie per farti uscire da un'aula. Questo è il mio teenager che sta parlando.
Allora,
scuola.
Siamo andati prima della pausa a parlare con la preside della scuola bilingue di Sydney. Invece adesso, Carlo, andiamo alla scuola bilingue di Melbourne, la Brunswick South Primary School, dove troviamo un'insegnante, Chiara Spalletta, che è la nostra prossima ospite, un insegnante di Year 5 and 6. Buongiorno Chiara.
Ciao ragazzi.
Buongiorno,
ciao
Chiara.
Ciao Francesca.
Ecco, parlavamo prima con un insegnante di ragazzi e adolescenti, insomma giovani adulti. L'insegnamento da remoto per i più piccoli, ecco, è una sfida sicuramente differente.
Ecco, infatti lo è. Ci stiamo infatti organizzando, ci stiamo ingegnando nella creazione di lezioni video in cui i bambini possono vederci, dove noi possiamo raccontare le storie, dove possiamo parlare a loro in modo tale che ci sia questo contatto diretto con loro, perché pensiamo che il visivo sia essenziale soprattutto con i piccolini.
Voi avete già provato oppure sarà un balzo nel vuoto?
Allora, abbiamo già provato le ultime due settimane, già avevamo provato l'insegnamento in remoto in maniera un po' diversa da quella che stiamo cercando adesso di progettare, proprio perché comunque è un periodo un po' più lungo. Ci è stato detto appunto di organizzarlo per tutto il trimestre 2, il secondo trimestre, per cui le prime due settimane sono sembrate appunto diverse da questo, perché adesso dobbiamo utilizzare dei programmi dove noi comunque dobbiamo anche poterci incontrare con i bambini, perché la nostra priorità sta comunque nel contatto con i nostri bimbi. Noi vogliamo sapere come stanno, sono piccolini, vogliamo sapere come vanno le loro giornate, quindi chiediamo e incoraggiamo i genitori proprio a tenerli in contatto anche con altri bambini e farli anche socializzare per quel che si può sulle varie piattaforme. Forme, programmi, quello che c'è a disposizione al momento.
Tu, Chiara, sei tra l'altro anche una mamma. Come stai vivendo nell'altra prospettiva e soprattutto, visto che poi ti troverai ad insegnare, come farai poi a gestire i tuoi bambini?
Senza turpiloquio,
Ecco, esatto. Allora, mi sento una giocoliera, proprio una giocoliera. Io ho già sperimentato la penultima settimana perché non stavo molto bene, sono rimasta a casa con i miei figli, li ho tenuti a casa perché in realtà già la metà della scuola non era presente, i bambini erano già tenuti a casa e devo dire che effettivamente è stata una sfida. Diciamo che alternavo le attività, vedevo quali attività avevano da fare i bambini e vedevo se il bambino aveva da fare un'attività in autonomia, allora davo quella al bambino più grande, per esempio, e supportavo
insomma,
il bambino.
Insomma, davvero
piccolo.
Giocoliera.
Stai perdendo il senno della ragione? Velocissimo.
Non ancora. Cerchiamo di mantenere tutto in maniera positiva, dai.
Grazie Chiara. Allora, grazie Chiara, in linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio. Noi ci sentiamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.